The regular season is heating up, new stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half and the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks, pick more, pick less, it's that easy.
Ricordate Gemelli Winklevoss? In The Social Network, un film del 2010, non fanno proprio una gran figura. Sono due ragazzoni ingenui e un po' invidiosi che si fanno rubare un'idea da Mark Zuckerberg, loro compagno di università a Harvard. E non un'idea qualunque, quella che Zuckerberg riuscirà poi a trasformare in Facebook.
Buongiorno.
A lei, signore. Cameron Winklevoss, mio fratello Tyler.
E siete qui perché volete?
Nella guida di Harvard, distribuita agli studenti del primo anno, è scritto nella sezione che riguarda le norme di comportamento che il college si aspetta che tutti gli studenti siano onesti e disponibili nell'interagire con gli appartenenti a questa comunità. Agli studenti viene richiesto di rispettare la proprietà pubblica e privata e qualunque caso di furto, appropriazione indebita o...
Sì, signore.
Dammi un pugno in faccia. Continui.
Il film non fu molto generoso nei confronti dei veri Winklevoss, ma i due fratelli sembrano aver messo decisamente alle spalle quel periodo. Con i soldi ottenuti dall'accordo legale con Zuckerberg per non proseguire la causa contro di lui, sono diventati tra i più ricchi investitori in Bitcoin, due nuovi milionari virtuali, o forse miliardari. Il fatto è, appunto, che non è facile stabilire con certezza quanto valga un Bitcoin, la moneta virtuale di cui ora tutti parlano. Nel 2010, quando i Winklevoss cominciarono a comprarne, valeva $10. Oggi ne vale 10.000, ma dopo aver sfiorato i $20.000 a metà dicembre del 2017 ed essere crollato a 6.000 due mesi più tardi, lo scorso 6 febbraio. In realtà, stabilirne il valore non è nemmeno la cosa più difficile da capire. Per esempio, come si comprano i Bitcoin? A cosa servono? Potranno sostituire il denaro che abbiamo in tasca? E soprattutto, sono una bolla, come dicono molti economisti tradizionali, oppure un sistema che può cambiare i meccanismi della finanza mondiale? Insomma, ci si può fidare?
Questo è il Postcast, le storie del post da ascoltare, un podcast prodotto da Piano P.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Andiamo per gradi, come nel più classico degli spiegoni del post, e in questa puntata, in cui ci occuperemo anche di moda e di sondaggi politici, cominciamo dalla prima domanda fondamentale. Che cos'è un Bitcoin? È una moneta digitale che gli utenti conservano in portafogli virtuali. Può essere usata per fare pagamenti verso negozi o società, che hanno iniziato ad accettarli, per trasferire denaro ad altri utenti, o semplicemente può essere conservata in attesa o nella speranza che aumenti di valore. I Bitcoin, quindi, non esistono nella realtà come oggetti fisici, concreti, ma a differenza delle normali valute concrete, gli euro o i dollari per intenderci, i Bitcoin risolvono molti problemi che generalmente si hanno nelle transazioni finanziarie online. Non c'è infatti un'autorità centrale che li controlli, niente banche, nessuna organizzazione che ne gestisca i flussi e il valore, e di conseguenza nemmeno terze parti coinvolte nelle transazioni. Quindi, se comprate qualcosa con i Bitcoin, non dovete pagare commissioni a Visa o Mastercard e non correte il rischio che queste società subiscano attacchi informatici in cui vengano sottratti numeri e carte di credito. Per la verità, ci sono ancora parecchi dubbi anche sulla sicurezza dei Bitcoin, ma di questo parleremo più avanti. Ora passiamo alla seconda domanda fondamentale. Come funzionano le transazioni in Bitcoin? Qui le cose cominciano a farsi più complicate. I Bitcoin funzionano sulla base di un protocollo peer-to-peer, lo stesso identico sistema che si utilizza per scaricare e condividere i file online, in cui ogni computer è un nodo alla pari con gli altri e non esiste un nodo centrale più importante. Se avete mai scaricato un film con Popcorn Time o BitTorrent, ecco, quello è un protocollo peer-to-peer. A differenza dei film, ogni utente di Bitcoin connesso detiene una copia di una sorta di libro mastro, un grande registro virtuale della contabilità, chiamato blockchain, che letteralmente significa catena di blocchi. Nella blockchain sono registrate tutte le transazioni di tutti gli utenti fin dal primo giorno in cui sono nati i Bitcoin. Nell'ottobre del 2015, l'Economist ha scritto che la vera rivoluzione dei Bitcoin non è tanto la valuta in sé, quanto il modo in cui funziona questo meccanismo, la blockchain appunto, senza un organo centrale che faccia da garante, ma affidandosi all'onestà di tutti gli utenti.
In realtà io definisco questa visione un po' una chimera, perché per raggiungere il consenso su un registro condiviso è necessario qualche ingrediente supplementare.
Questo è Ferdinando Ametrano. Insegna Bitcoin and Blockchain Technologies al Politecnico di Milano e all'Università di Milano Bicocca.
Come fa Bitcoin a raggiungere il consenso addirittura sulla storia delle transazioni? Perché la blockchain è il registro transazionale di Bitcoin. Ci riesce perché usa un incentivo economico affinché i nodi della rete siano onesti. Un incentivo economico che deriva dal poter battere moneta.
In pratica, quando c'è un trasferimento di Bitcoin, a tutti i dispositivi collegati viene sottoposto un problema di crittografia che viene generato automaticamente dal protocollo e richiede un numero enorme di calcoli e di prove per essere risolto. L'utente che per primo trova una soluzione al problema la invia agli altri nodi della rete, che la confermano insieme ad altre soluzioni, creando così un blocco di transazioni. E per questo riceve un premio in nuovi Bitcoin, emessi appositamente, l'incentivo economico di cui parlava prima il professor Ametrano. Più un utente contribuisce al sistema in termini di potenza di calcolo, più è probabile che riceva in cambio dei Bitcoin. Per farlo però non bastano dei normali computer da tavolo. La soluzione dei problemi di crittografia viene chiamata in gergo mining, estrazione, e avviene in centri specializzati che contengono migliaia di elaboratori, raffreddati da imponenti impianti di ventilazione che richiedono moltissima energia elettrica. Le più grandi di queste vere e proprie fabbriche di Bitcoin si trovano in Cina, nelle province del Sichuan e dello Shenzhen, e lavorano solitamente per conto di clienti che si trovano all'estero, in molti casi in Occidente. Ogni transazione è associata a una chiave pubblica, cioè una password complessa che è usata da tutti i dispositivi del sistema per verificare l'operazione, e a una chiave privata, generalmente una sequenza di 12 o 24 parole, che serve a ciascun utente coinvolto ad autorizzare la transazione. Se si perde questa chiave privata, beh, si perdono i soldi. È quello che è successo a questo ragazzo inglese, intervistato dalla BBC, davanti a una discarica.
All the files that I believed I needed were already on my new computer. The drive was in a drawer on its own.
Pensavo che tutti i file di cui avevo bisogno fossero sul nuovo computer, racconta. Avevo tenuto l'hard drive in un cassetto dopo che il PC precedente si era rotto, ma credevo di aver preso tutto ciò che mi serviva, tanto che un giorno ho deciso di buttarlo nella pattumiera. Quando mi sono reso conto di quello che avevo combinato, sono venuto in questa discarica a cercarlo, ma è stato impossibile trovarlo. La storia che avete appena sentito risale al 2013. Quel ragazzo ha letteralmente buttato nella spazzatura l'equivalente di 6 milioni di sterline dell'epoca. Oggi sarebbe stato ricco sfondato. Ma come si calcola quanto valgono i Bitcoin?
Un Bitcoin non ha un valore di per sé ed è per questo che oscilla di continuo.
Questo è Stefano Vizio, della redazione del Post.
Il suo prezzo dipende infatti dalla domanda e dall'offerta, cioè da quanto le persone nel mondo sono disposte a pagare in quel momento un Bitcoin. Questo dipende da moltissime cose, che possono essere riassunte un po' impropriamente con la fiducia delle persone nei Bitcoin in quel momento. Se la fiducia è tanta e tante persone li vogliono, il prezzo sale. Se la fiducia è bassa e molti li vendono, il prezzo scende. Spesso Bitcoin è paragonato all'oro, a cui assegniamo un valore perché è raro e abbiamo deciso che è prezioso, più che per la sua reale utilità. Anche i Bitcoin sono limitati, perché non ne verranno mai prodotti più di 21 milioni.
In realtà, anche il prezzo delle valute tradizionali è frutto di una convenzione. Abbiamo deciso che un pezzo di carta con su scritto 50 vale 50 euro, ma se smettiamo di essere d'accordo, potrebbe non avere più quel valore. Per evitare che questo accada, le banche centrali garantiscono che quel valore rimanga il più possibile costante nel tempo. Tuttavia, anche il valore delle valute tradizionali fluttua, con l'inflazione e la deflazione.
I Bitcoin hanno singole unità con un valore molto alto, più di tutte le altre criptovalute, che appunto è arrivato a quasi 20.000 dollari a dicembre. Ma ci sono altre criptovalute che hanno un volume di mercato molto alto, tipo Ripple, che in tutto vale circa un quarto di quanto vale Bitcoin, le cui singole unità valgono poco più di un dollaro. ma erano arrivate a 3,8 dollari. Lì dipende da come è strutturata la criptovaluta, da quanti soldi sono stati investiti e da quante unità sono state messe in circolazione.
L'aumento di valore degli ultimi mesi è dovuto, tra le altre cose, al fatto che la borsa di Chicago ha permesso per la prima volta di scambiare titoli futures, cioè quei contratti che permettono agli investitori di scommettere sul valore di qualcosa, basati su Bitcoin. Questa decisione è stata interpretata come uno sdoganamento della valuta, fino a un anno fa molto osteggiata dall'establishment finanziario. Secondo alcune teorie, però, i futures hanno contribuito anche alle oscillazioni e quindi ai crolli che ha avuto Bitcoin nelle ultime settimane, perché grossi speculatori potrebbero aver scommesso, appunto, sul crollo del mercato. I Bitcoin rimangono infatti un investimento molto rischioso, perché il loro valore è da sempre volatile, come hanno dimostrato quei crolli. A questo proposito, è comunque bene ricordarsi che per quanto il valore dei Bitcoin si sia sostanzialmente dimezzato in un mese, oggi vale comunque 10 volte quanto valeva un anno fa. Ora, se volete possedere un po' di Bitcoin, avete due opzioni. La prima è diventare dei miner, degli estrattori, che risolvono i grossi problemi di crittografia di cui parlavamo prima. Ma a meno che non siate disposti a mettere su una società e affittare un capannone in Cina o in Islanda, è difficilmente percorribile. La seconda possibilità è comprarli, in rete, naturalmente.
Comprare dei bitcoin in realtà è molto semplice. Basta registrarsi a un sito di exchange, e ce ne sono molti, per esempio Coinbase o Kraken, registrando la propria carta di credito o la propria carta prepagata e inserendo un documento d'identità. Da lì si fa poi un ordine di Bitcoin per la cifra in euro che si vuole investire. Ci vuole poco tempo, in mezz'ora più o meno si fa tutto. Al posto di Bitcoin si possono comprare anche Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin e alcune delle altre criptovalute più importanti, a seconda del sito che si è scelto.
Secondo la leggenda, la prima cosa comprata con dei Bitcoin furono due pizze. Il 22 maggio 2010, Laszlo Hanich, un programmatore informatico della Florida, mise un annuncio su un forum chiedendo chi fosse disposto a portargliele a casa, accettando quel metodo di pagamento. Le pagò con 10.000 bitcoin, che allora valevano 30 dollari. Questo vuol dire che se quella sera avesse resistito alla fame o si fosse preparato un piatto di pasta da solo, oggi Hanich avrebbe circa 100 milioni di dollari in più. Per ricordarglielo, c'è un account Twitter che ogni giorno twitta il valore attuale di quelle due pizze.
Oggi si può comprare coi Bitcoin un po' di tutto, sui siti che li accettano. Quindi non Amazon, però diversi altri rivenditori online, per esempio alcuni negozi di Etsy. Però ci sono anche università, dei pub a Londra e un sacco di negozi a Rovereto, in Trentino Alto Adige, dai tabaccai ai parrucchieri, alle pizzerie e ai macellai. Un paio d'anni fa un gruppo di appassionati di Bitcoin di Rovereto fece un esperimento e diversi commercianti aderirono. A Rovereto in questi negozi si paga con una app sullo smartphone molto facile da usare. Però quei commercianti di Rovereto accettano il rischio che quel taglio di capelli o quelle salsicce pagate in Bitcoin siano state pagate con una valuta che il giorno dopo potrebbe valere molto meno.
Quello che state sentendo è Animal Ambition, un pezzo di 50 Cent. 4 anni fa, il famoso rapper americano consentì ai suoi fan di comprare anche con i Bitcoin l'album che prendeva il nome da questo brano. All'epoca un Bitcoin valeva 660 dollari e 50 Cent, lo riconoscerete, un nome perfetto per questa storia, ne raccolse 700 per un totale di 400.000 dollari. Oggi, stando alla quotazione più recente, si ritrova nel portafoglio virtuale circa 7 milioni di dollari e in un post su Instagram ha scritto «Devo essere onesto, mi ero dimenticato di averlo fatto». Ora, non si sa se fosse serio, né se abbia deciso di venderli per cambiarli con l'equivalente in dollari, come gli hanno suggerito molti fan nei commenti. Quel che è certo è che fino a qualche tempo fa i Bitcoin erano spesso associati a un altro genere di transazioni, come per esempio la possibilità di comprare armi e droga su siti illegali come Silk Road. E questo grazie al fatto che i proprietari di Bitcoin sono anonimi, identificati soltanto da un codice. Negli ultimi mesi, peraltro, ci sono stati nuovi casi che hanno alimentato la fama negativa che le criptovalute sembravano essersi scrollate di dosso. In Giappone sono stati perquisiti gli uffici di CoinCheck, un sito di exchange, dopo la scomparsa dell'equivalente di 530 milioni di dollari, il più grosso furto di criptovalute della storia. E a metà gennaio, negli Stati Uniti ha chiuso BitConnect, una piattaforma che era stata accusata di mettere in pratica uno schema Ponzi, una truffa, con le criptovalute prese in prestito dagli utenti.
La fede nuziale che lei porta al dito contiene degli atomi d'oro che potrebbero essere stati coinvolti in dei crimini sanguinosissimi 300 anni fa, ma non raccontano nulla della loro storia. Se lo raccontassero, magari sua moglie non sarebbe tranquilla, o magari lei stesso non sarebbe tranquillo di portare questa fede nuziale al dito.
Questo è di nuovo Ferdinando Ametrano. Secondo lui, più che una moneta virtuale, i bitcoin sono un bene rifugio, quello che una volta era l'oro. Sono trasferibili istantaneamente, in massima sicurezza, da una parte all'altra del globo. Con costi estremamente contenuti, possono attraversare le frontiere grazie a quella sequenza di parole memorizzata, sempre che la si riesca a ricordare o non la si perda passando da un computer a un altro. Non a caso, Ametrano definisce Bitcoin oro digitale.
Ecco, se Bitcoin vuole essere oro digitale, in qualche maniera non deve raccontare la sua storia. Tutti gli atomi d'oro sono uguali, oggi non tutti i Bitcoin sono uguali, perché Bitcoin ha un pedigree, ha una storia. Da questo punto di vista la cosiddetta fungibilità, cioè il lavoro tecnico svolto per fare in maniera che Bitcoin non sia tracciabile, che tutti i Bitcoin siano uguali, è fondamentale per l'affermarsi dell'equivalente digitale dell'oro. Le preoccupazioni che questo possa essere usato dalla criminalità sono legittime, per carità, ma la criminalità usa la rete GSM, usa internet, usa il sistema di trasporto aereo. Non è che perché esistano degli usi patologici di qualcosa, questo deve impedire di apprezzarne gli usi fisiologici. E se noi riflettiamo su qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, possiamo capire quanto dirompente potrebbe essere l'equivalente digitale dell'oro nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza.
Forse anche per questo molti economisti tradizionali e diverse banche, soprattutto quelle commerciali che con i bitcoin vengono tagliate fuori dalla possibilità di intermediazione, parlano ciclicamente di un rischio bolla dei bitcoin. E il crollo che c'è stato tra dicembre e febbraio ha riportato al centro delle discussioni questa teoria. Quello che sentite è Nouriel Roubini, professore di economia alla New York University. Questa è la madre di tutte le bolle, dice in un'intervista a Bloomberg il 2 febbraio di quest'anno. Ed è anche la più grande bolla nella storia dell'umanità, molto peggiore della bolla sui prezzi dei tulipani, che scoppiò a metà del 600 in Olanda. Nel 1637 la domanda di bulbi di tulipano fu talmente grande che il loro prezzo salì alle stelle in pochissimo tempo e calò drasticamente con la stessa velocità. Molti investirono nei futuri bulbi, quelli che erano ancora nella terra, e quando il loro valore crollò, chi aveva investito si ritrovò senza un soldo, anche se alcuni storici dicono che questa ricostruzione corrisponde poco a come andò veramente. Il picco massimo raggiunto dai bitcoin è stato in proporzione molto più alto di quello dei tulipani, continua Roubini. Da dicembre il valore dei bitcoin è crollato del 60% rispetto a una settimana fa, è diminuito del 30% e solo oggi è andato giù del 10%. Un mese fa, l'amministratore delegato della banca d'affari JP Morgan, Jamie Dimon, uno dei banchieri più famosi e potenti di Wall Street, ha detto che i bitcoin sono una truffa e un sistema di scambio buono solo per le attività criminali. Quasi tutte le grandi banche, però, hanno gruppi di trader e di analisti incaricati di fare scambi e di studiare il fenomeno dei bitcoin e le sue possibili applicazioni. Questa è la risposta di Ferdinando Ametrano.
Non amo parlare di tecnologia blockchain, perché qui non siamo di fronte a una tecnologia, ma siamo di fronte a un cambiamento di paradigma culturale, dalla centralizzazione alla decentralizzazione. Bitcoin affonda le sue radici nella cultura cypherpunk, non cyberpunk, cypherpunk. La cultura cypherpunk è una cultura che ha sempre visto nella crittografia uno strumento di difesa della libertà, sicuramente di difesa della privacy dal voyeurismo del grande fratello che vuole controllare tutto. E un vecchio sogno era quello di una moneta indipendente privata non controllata da banchieri centrali o da governi. Però facciamo attenzione che quello che oggi vediamo come un rischio potrebbe anche essere in realtà una opportunità di libertà. Io credo che la crittografia sia la fionda con cui Davide può uccidere Golia.
Da martedì è disponibile il petro, una criptovaluta voluta dal governo venezuelano di Nicolás Maduro per aggirare le sanzioni finanziarie imposte al Venezuela. Maduro ha spiegato che saranno coniati 100 milioni di petro per un valore corrispondente di circa 6 miliardi di dollari. A ogni petro, ha spiegato Maduro, corrisponderà un barile di petrolio, di cui il Venezuela è grande produttore, e la nuova moneta potrà essere usata e scambiata come si fa con le altre criptovalute. Questo però è un caso isolato, almeno per ora. I bitcoin e le criptovalute non sembra possano essere influenzati dalle vicende politiche o dai risultati elettorali, tantomeno dai sondaggi e dalle previsioni, di cui invece si discute molto in questi giorni in Italia. Ne parliamo con Davide De Luca, della redazione del Post, dopo questa breve pausa.
Cucinare è prima di tutto un atto d'amore, la scelta di un piatto che stupirà tutti, la cura nella preparazione, la soddisfazione di una ricetta ben riuscita. Troppo spesso rinunciamo a tutto questo per colpa della vita frenetica di tutti i giorni. Per fortuna adesso c'è Second Chef, che mi propone ogni settimana ricette deliziose, veloci e con un tocco inaspettato. Gli ingredienti perfetti per cucinarle arrivano direttamente a casa refrigerati, di alta qualità e già dosati. Scopri il servizio che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare. Prova Second Chef con uno sconto esclusivo di 20 euro utilizzando il codice coupon PODCAST. Second Chef, cucina per chi ami e stupisci ogni giorno.
Il 4 marzo si voterà per eleggere il Parlamento e con Davide De Luca cerchiamo di capire cosa succede adesso nelle redazioni di siti e giornali fino a quel giorno. Al di là delle dichiarazioni e degli annunci quotidiani dei leader, su cosa si baserà la cronaca politica, visto che è vietato dalla par condicio dire a che punto sono i sondaggi?
In realtà i sondaggi continueranno a essere fatti, quello che è vietato è pubblicarli. Quindi politici, esperti, giornalisti continueranno a ricevere informazioni sui sondaggi, che a loro volta entreranno nel nostro dibattito pubblico, ma non lo faranno più esplicitamente, come lo facevano fino a una settimana fa. A questo poi dobbiamo aggiungere anche che alcuni siti continueranno a diffondere pubblicamente i risultati dei sondaggi, soltanto che li travestiranno da qualcos'altro. Uno dei casi più celebri è quello di un noto sito di cui non faremo il nome, che riferisce nel periodo di proibizione della campagna elettorale tutti i risultati dei sondaggi, mascherandoli però da voci di corridoio provenienti da un ipotetico conclave che sta eleggendo un nuovo pontefice.
Ma ci spieghi come si fa in pratica un sondaggio?
Per fare un buon sondaggio bisogna intervistare un campione rappresentativo della popolazione che ci interessa analizzare. Significa in sostanza che bisogna intervistare più o meno 1000 persone e porgli le domande che ci interessa fare. In questo modo raggiungiamo un risultato che in gergo si definisce con un margine di errore del 3% e con un intervallo di confidenza del 95%. Cosa significa questa frase complicatissima? Significa che se quello che stiamo facendo è un sondaggio elettorale, nel 95% dei casi il risultato reale delle elezioni non si allontanerà dal risultato del nostro sondaggio di più del 3%. Ovviamente però non è sufficiente intervistare 1000 persone a caso, c'è bisogno che il campione sia appunto rappresentativo della popolazione. Significa che se la popolazione che vogliamo analizzare è composta per il 50% da maschi, il 50% delle persone intervistate dovrà essere di sesso maschile. Di solito i sondaggi prevedono di utilizzare tra le 3 e le 5 quote, come ad esempio sesso, età, area geografica di residenza e livello di istruzione. Usare queste quote però rende tutto il procedimento molto più complicato. Per fare un sondaggio di solito i numeri di telefono delle persone da intervistare vengono selezionati casualmente. Poi qualcuno non risponderà, a qualcun altro cadrà la linea, qualcun altro non vorrà rispondere. Quindi per ottenere 1000 interviste dovrò fare 5-10.000 telefonate. E le telefonate costano. Se poi ho già soddisfatto la mia quota di 500 donne e la prossima persona che mi risponde è di nuovo una donna, sono costretto a scartare l'intervista e fare un'altra telefonata. Insomma, più quote ci sono e più il sondaggio è preciso, ma diventa anche più complesso e più costoso da realizzare. A volte poi capita che le telefonate a disposizione per un sondaggio terminino prima di aver riempito una delle quote. Immaginiamo di aver raggiunto il 40% di intervistati maschi quando terminiamo le telefonate a nostra disposizione, ma la quota che ci serviva era del 50%. Come si risolve questa situazione? Beh, si fa una cosa che si chiama ponderazione, cioè sul calcolo finale del sondaggio si pesa quel 40% di maschi come se in realtà fossero il 50% di tutto il campione. Ci sono varie ponderazioni che si possono fare all'interno di un sondaggio. Alcune sono dettate dal fatto che, appunto, le quote non sono state riempite. Altre invece sono scelte, delle scelte della società demoscopica, quella che realizza il sondaggio. Ad esempio, alcune società decidono di ponderare il loro risultato sulla base del voto precedente degli elettori. funziona così. Si prendono i sondaggi realizzati prima delle precedenti elezioni e si guarda come differiscono dal risultato reale di quel voto. Ad esempio, se il Partito Democratico alle ultime elezioni ha preso il 25%, ma il 30% di persone diceva che avrebbe votato PD, allora a quel punto posso introdurre nei sondaggi che farò per le elezioni successive un correttivo, una ponderazione correttiva che tenga conto del fatto che il PD viene votato da meno persone di quelle che dichiarano di votarlo ai sondaggisti.
Nelle elezioni più recenti, però, i sondaggi non sono stati molto precisi rispetto ai risultati elettorali reali. Quanto ci dobbiamo fidare ancora?
La risposta è che non abbiamo scelta, non esiste un altro sistema per prevedere un esito elettorale e quindi siamo forzati a usare i sondaggi. Ma non li dobbiamo neanche prendere come oracoli della verità. Alcuni sondaggi infatti sono fatti molto bene, altri sono fatti abbastanza male. Insomma, come molte altre cose, i sondaggi ci sono utili, ma dobbiamo sapere come usarli.
Nella prossima puntata del podcast, l'ho detto al primo colpo, parleremo di come si vota e di cosa potrà succedere dopo il 4 marzo. Intanto, in questi giorni, a Milano c'è la settimana della moda, con le collezioni per l'autunno-inverno 2018-2019. Ne parliamo con Arianna Cavallo della redazione del Post.
31, 32, 33.
Ancora una volta, tutti gli occhi erano puntati soprattutto sulla sfilata di Gucci, che ha mandato in passerella modelli e modelle con delle teste mozzate sotto braccio in un ambiente un po' angosciante, allestito come una sala operatoria e con dei suoni abbastanza inquietanti che state sentendo in sottofondo. Anche attraverso queste scelte, Gucci si conferma in assoluto il marchio di moda più di moda del momento.
Il caso Gucci è esemplare ed unico perché è legato alla figura di Alessandro Michele. Quando è arrivato nel 2015 come direttore creativo, ha veramente trasformato l'azienda facendola diventare il marchio del momento. Il successo è dovuto al suo stile unico, che consiste nel recuperare oggetti, linee, forme, stampe dal passato, soprattutto il passato italiano, e rimescolarle e abbinarle insieme in modi improbabili, che però se lo fa lui funzionano e anzi diventano cool e vogliono essere indossati da tutti. Ora, è ovvio che non basta creare cose belle per far funzionare un'azienda e infatti Gucci ha alle spalle un a sua volta geniale amministratore delegato e presidente, che è Marco Bizzarri, che poi è la persona che ha chiamato Alessandro Michele come direttore creativo di Gucci. Un altro aspetto fondamentale è la comunicazione, perché Gucci è riuscito a creare un vero mondo attorno a sé che viene comunicato attraverso video, campagne pubblicitarie, soprattutto attraverso i social. Nell'ultimo anno Gucci ha acquisito 8 milioni di followers, arrivando a 21 milioni di followers. E un altro aspetto fondamentale è l'attenzione al prodotto, al merchandising, tant'è che lo stesso Alessandro Michele si è definito un merchandiser. Ogni volta che viene disegnata una collezione si pensa anche a quali sono i prodotti più accessibili che possono diventare un successo di mercato. Questo insieme di fattori ha portato una crescita costante ed enorme. Si parla di 4 miliardi e 400 milioni di fatturato nel 2016, che sono saliti a 6 miliardi e 200 milioni di euro nel 2017.
Anche se non ha sfilato a Milano, perché lo farà a Parigi il 4 marzo, c'è un altro marchio storico che negli ultimi anni si è rilanciato in maniera clamorosa. È Balenciaga, a sua volta grazie al talento del direttore creativo georgiano Demna Gvasalia. Quasi più difficile di podcast.
Gvasalia, oltre che direttore creativo di Balenciaga, è anche il portavoce e lo stilista più famoso di Vetements, che è un collettivo di 7 stilisti anonimi. Vetements e ora Balenciaga riprendono la stessa estetica che una volta Vogue definì ripresa da nightclub di Berlino, rave parigini, dalla Georgia in cui è cresciuto. Un'estetica molto legata allo streetwear, che è fatta di oggetti ironici, pop, perfetta per il mondo di internet fatto di meme. Vetements è l'azienda che ha venduto la maglietta di HL e Gvasalia per Balenciaga ha riproposto una borsa blu che ricorda quella di Ikea.
Bene, anche per questa seconda puntata è tutto. Continuate a farci sapere cosa pensate di questo podcast. Se vi è piaciuto, ci sentiamo ancora venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno, come le sfide tra cowboy.
Questo era il Postcast, le storie del Post da ascoltare. Un podcast prodotto da Piano P con i giornalisti della redazione del Post. A questa puntata hanno collaborato Stefano Vizio, Davide De Luca e Arianna Cavallo. Se volete aggiungere qualcosa, scrivete a redazione@ilpost.it.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Voce, editing dei testi e montaggio di Carlo Annese. Per ascoltare altri podcast potete andare su www.pianop.it.